Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
La storia di oggi ci parla, ci racconta di un pellegrinaggio che continua nel corso dei secoli sull'eco del viaggio apostolico del Santo Padre a Santiago de Compostela e a Barcellona. Torniamo idealmente a Santiago attraverso una pubblicazione di recentissima uscita dal titolo Sotto le stelle della Galizia di Gaetano Troisi, un diario meticoloso di un'esperienza che ha segnato un uomo, un laico, attraverso uno dei pellegrinaggi più famosi nella storia della fede, della ricerca, della spiritualità e di un contatto con il trascendente. Innanzitutto, ben trovato, dottor Troisi.
Grazie, grazie.
Lei mi diceva che la letteratura legata al pellegrinaggio a Santiago, nello specifico, è infinita, ma le motivazioni della sua storia sono motivazioni emotive, non certamente commerciali. Cosa si aspetta di suscitare nei lettori attraverso questo suo libro?
Mi aspetto innanzitutto di suscitare, se ci riesco ovviamente, un distacco dalle cose materiali, almeno per un po' di tempo, perché questo problema lo avvertiamo a un certo livello in maniera, direi, acuta, nel senso che oggi i valori si orientano tutti verso l'avere e non verso l'essere, mentre l'uomo non è fatto a esigenze che non possono essere soddisfatte soltanto con l'avere. Ecco, questo è il punto centrale. Quindi una pausa di riflessione sul modus vivendi non sarebbe sbagliata.
C'è da dire che lei è un avvocato, sì. Quindi la sua esperienza professionale è un'esperienza di un certo tipo, certamente che non dico che allontani dalla spiritualità, ma insomma è sicuramente un'esperienza molto, estremamente razionale e
sì.
Forse poco emotiva. Ecco, quanto ha contribuito questa sua vita professionale su questa sua esperienza religiosa, questo divario così forte tra sensibilità e spiritualità e poi appunto il mestiere d'avvocato?
Io direi che ci sia poca relazione tra la qualità di avvocato e la problematica che viene esposta nel libro. Si dà soltanto un caso che il protagonista di questo romanzo sia un avvocato che è stanco della routine, un avvocato che è stanco del suo mestiere. Diciamo. Ci sono dei momenti in cui si avverte la necessità di una pausa, e questo avvocato che ha lavorato tantissimo e quindi si sente il bisogno di fare qualcosa di diverso, vuole cogliere un'occasione per allontanarsi dalla routine di tutti i giorni, e fortunatamente il club alpino gli fa la proposta: vuoi venire a fare un'escursione a Santiago de Compostela? Questa persona accoglie immediatamente la proposta, ma non si rende conto sul momento dell'avventura o disavventura verso la quale va incontro.
Certo.
Tutta la problematica nasce dopo la scelta, quando lui, camminando insieme con gli altri e confondendo i suoi passi con i milioni di passi che lo hanno preceduto o che si stampano sul sentiero in quel momento, capisce che l'escursione che lui ha accolto con grande gioia per concedersi una pausa di riflessione anche sul suo stato psicologico è qualcosa di diverso, e quindi nasce una problematica di tipo spirituale che di volta in volta si acuisce lungo il cammino, schiarendosi anche la sua visione di vita.
C'è una frase nel suo romanzo che a me mi ha particolarmente colpita e parla, è il momento in cui lei si sofferma, il suo alter ego che si chiama Gualtiero, si sofferma sulla pratica della preghiera che sembra, pare che la faccia ripiombare in un'epoca remota e quando il rapporto col divino era sinceramente vissuto negli atti della vita quotidiana. Lei non crede sia possibile applicarlo anche oggi, al di là di un pellegrinaggio, ma anche nel cammino quotidiano e di questo momento storico verso appunto la realizzazione di un'esistenza?
Credo che questo sia auspicabile, però è molto difficile che possa accadere in una società contemporanea. Con tutti i problemi nei quali siamo invischiati a tutti i livelli e in tutti i mestieri, dalla mattina alla sera, e una pausa di riflessione appunto sarebbe auspicabile, però è difficile perché l'uomo oggi è spezzettato tra tanti bisogni e molte volte si trova a dover combattere con il bisogno primario, quindi tutto il resto passa in secondo ordine. Naturalmente soltanto negli spiriti più sensibili e anche attrezzati adeguatamente sul piano culturale, questa esigenza alla fine si fa strada e si impone e non la si può ignorare. Allo stesso modo in cui affiora nel gruppo delle persone che accettano di fare questo viaggio, e nessuno in sostanza pone il problema esplicitamente, però stranamente ognuno ci pensa e soltanto il personaggio del mio romanzo a un certo punto pone il problema e vengono fuori tutti quegli scenari particolari che non sto qui a raccontare.
Troisi, io direi di far ascoltare l'inizio di questo romanzo, non in termini proprio delle prime pagine, ma quanto per le motivazioni che hanno spinto lei appunto a scriverlo, a ricordare, a tracciare e condividere questa sua esperienza. La voce è di Pierpaolo Cuna.
Ma era anche possibile raccontare il viaggio dal di dentro. E Gualtiero sentì risuonare all'orecchio il tono provocatorio della consorte, quando lo sollecitava a far conoscere quel che gli era rimasto dentro del famoso pellegrinaggio. Era accaduto che, d'improvviso, si era sentito in cima alla catena di una generazione sul viale del tramonto, riversando grandi aspettative nella vita prorompente dei nipotini, venuti ad accoglierlo festosamente. E si era sentito in debito verso se stesso, come non mai. Che ho fatto nella vita? Come ho consumato il mio tempo e il mio talento? Lascio veramente il segno di qualcosa che vale? Utile raccontare per loro, perché sapessero del nonno e del suo viaggio. Utile raccontare per gli altri, per chi voleva sapere e per chi non osava confessare di essere andato incontro ad analogo travaglio. E utile anche per se stesso. Avrebbe capito quel che aveva visto. Avrebbe forse sciolto il nodo che l'appassionava. Ritornato dietro la scrivania, riprese il lavoro senza barare, confermandosi nella scelta compiuta. La parola scritta era ormai insostituibile. La digitale continuava a stimolare la sua memoria e a indurlo a rovistare fra le emozioni provate. Indugiò dinanzi alla foto di un cavallo fermo in un campo erboso. Gli sembrò di aver trovato il simbolo della liberazione cui aspirava. Un correre sfrenato sulle praterie immense dello spirito, nella luce abbagliante di un giorno d'estate. Bello e maestoso il cavallo, fulvo ruggine biondo, colore non riassumibile in un'unica parola. Provò a rivivere il sentimento che lo aveva indotto allo scatto della foto e trovò sconcertante il flusso magnetico che univa due sguardi, l'uno fisso nell'altro. Immobile e placido lo sguardo del cavallo, fisso e indagatore il suo. Era stato un grande momento. Avesse potuto manovrare la moviola dei sentimenti, lo avrebbe rivissuto, istante per istante, come nel vissuto reale. Si arrese. Non poteva che arrendersi. Una voce dall'interno l'ammonì. Non puoi bagnarti due volte nell'acqua dello stesso fiume.
Sono a colloquio con il dottor Gaetano Troisi, del quale abbiamo ascoltato un breve inserto tratto dal suo romanzo Sotto le stelle della Galizia, letto per noi da Pierpaolo Cuna. La storia di oggi ci presenta un diario laico di un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Ci piace parlarne proprio a ridosso del viaggio del Santo Padre in quei luoghi affascinanti e ricchi di spiritualità. Lei, dottor Troisi, è un avvocato, l'abbiamo detto poc'anzi. E adesso la sua visione della vita, il suo germogliato credo, indubbiamente si presenterà in un modo forse conflittuale con una professione che può essere appunto fredda, spietata talvolta, qual è appunto quella dell'avvocatura. Cuore, ragione, diritti civili, giustizia, cavilli, raggiri, escamotage giudiziari, il denaro. Ecco il gigante malefico del quale lei parla nel suo libro, quello che la tallona e che pare che le dica: tu non puoi sfuggirmi, devi macerarti nelle tue contraddizioni. Sono anche queste le sue contraddizioni, proprio ecco appunto il suo mestiere?
Beh, nel nostro mestiere le contraddizioni sono tantissime. Però c'è da dire che l'emozione sì, c'è ed è anche forte, però deve essere governata dalla razionalità, e la razionalità nel nostro mestiere è un'arma formidabile dalla quale non si può minimamente prescindere. Ovviamente, come dicevo prima, si tratta anche di temperamenti diversi. C'è chi riesce a essere freddo e a disinteressarsi di tutto il resto, di tutte le cose del mondo, e chi invece fa bene il suo mestiere, però capisce che anche, fa anche parte della società e non può disinteressarsi dei problemi sociali. Quindi viene fuori anche la figura, la qualità del cittadino, che tipo di cittadino si trova a impersonare in un certo momento. Quindi la consapevolezza dei diritti e dei doveri. Ed il mio personaggio, quando non si trova a gestire gli affari del mestiere, è un cittadino esemplare, perché usa l'arma del diritto per combattere le ingiustizie e schierarsi a favore dei deboli. E quindi questa è una nota caratteriale che gli conferisce una grande umanità e anche una grande dignità sociale.
Forse non è un caso proprio per questo che lei si sia avvicinato a un percorso di questo genere, altrimenti forse non avrebbe mai accettato di andare a Santiago, immagino.
Sì, in effetti lei dice una parte di verità, perché, torno a dire, il mio personaggio, perché nel mio personaggio non si deve necessariamente identificare l'autore. Nei panni di quel personaggio si può trovare una qualunque persona che eserciti un qualunque mestiere, che abbia un minimo di intelligenza per interrogarsi sul destino dell'uomo e quindi sul senso della vita. Perché questo è l'aspetto più importante, che nasce da un'esperienza di un personaggio laico che si avventura su un sentiero tipicamente religioso, glorioso nei millenni, sin dal Medioevo, sul quale si respira passo dietro passo la presenza della lotta tra il bene e il male. Ma ripeto, questo succede in modo particolare in soggetti che abbiano una spiritualità di un certo livello e soprattutto una piattaforma culturale, direi, non comune, non banale, per meglio dire.
C'è un personaggio tra i tanti da lei costruiti così meticolosamente nel suo romanzo. C'è un personaggio interessante, che è quello di un genovese che sostanzialmente vive questo pellegrinaggio come una sorta di gara, volendo macinare più chilometri possibili. E in questo capitolo, dove appunto lei descrive questo genovese, c'è anche il tema del pregiudizio religioso, del dilemma costante che ha assalito lei, ma come lei mi diceva poc'anzi, può assalire assalire chiunque di noi. Ce lo vuole anticipare questo dilemma? Ha trovato innanzitutto soluzione o quantomeno si è tramutato in qualcosa di meno urgente o comunque di sopportabile, tollerabile?
Beh, per quanto mi riguarda personalmente posso dire che non riesco a conciliare la ragione con la fede. Sono sempre due estremi in contrasto tra loro. Una volta, quando ero studente liceale e già mi ponevo questi problemi, una persona mi suggerì di risolvere il problema ricorrendo al suggerimento di Blaise Pascal. Diceva, in poche parole, dice: tu fai finta di credere, ammetti che esistano, poi tu non perderai nulla. Se tutto vero ci guadagnerai, ma se non sarà vero tu non ci perderai nulla. Però il punto è questo, che per una persona abituata alla razionalità e che ritiene che la razionalità sia il bene più grande di cui è dotato l'uomo, questo suggerimento si risolve in una serena, in una sirena per meglio dire, incantatrice, che offre una soluzione di comodo, direi, perché poi alla fine si risolve sempre nel contrasto di fondo che allo stato ancora mi appare insolubile. Ecco, questa è in sintesi la mia posizione personale. Ovviamente chi risolve questo dilemma con la fede è un fortunato, io dico, un fortunato.
Ascoltiamo un altro inserto di Sotto le stelle della Galizia di Gaetano Troisi in collegamento telefonico con me e per la voce di Pierpaolo Cuna. Ci ritroviamo a breve.
Un forsennato autentico che diceva di non aver tempo da perdere, a chi doveva ubbidire. Contro chi era diretta la sfida? Era capace di pensare quel tipo? Si interrogò Gualtiero nel poco tempo che gli stette affiancato a scambiare una parola e concluse che, seppure fosse stato capace di pensare, difficile immaginare che cosa l'uomo potesse pensare. In un baleno filtrò la montagna di stupidaggini che aveva assorbito sul pregiudizio religioso e figure di cattivi maestri che imperversarono durante il loro incontrastato dominio gli passarono desolatamente davanti. Messi alla prova tra il dire e il fare, avevano scelto l'avere. Avevano pensato a fabbricare le loro carriere politiche non diversamente da chi lo faceva da sempre sul versante opposto e si sentì ferito come non si aspettava. Ma non gettò il crucifige su nessuno, essendo la contraddizione delle scelte un aspetto connaturato alla condizione umana. Sapeva distinguere tra errore ed errante, ma gli costava tantissimo. Solo pensò: che male c'è se uno, chiunque sia, trova nel canale religioso una ragione di vita? E pensò alla madre, alla grande figura di sua madre, che grazie alla sua fede straordinaria e intensa aveva superato prove estreme nella combattuta esistenza. Si stupì Gualtiero di voltare pagina nel suo modo di vedere le cose di sempre, e si stupì ancor di più del suo rifiuto nel continuare a bruciare incenso al feticcio di un'astratta coerenza cui aveva sacrificato il proprio orgoglio. Non è un cedimento, pensò. È la conquista di un livello differenziato di conoscenza, forse superiore, il succo del raffronto fra il sapere accumulato e la verifica dell'esperienza, del vissuto.
Thank you.
La nostra storia di oggi ci accompagna idealmente attraverso un diario di un laico a Santiago de Compostela. Sono in collegamento telefonico con Gaetano Troisi, che ci presenta la sua opera, che si intitola Sotto le stelle della Galizia, per le edizioni Giaca Book. Ecco, dottor Troisi, Gualtiero al secolo Gaetano Troisi, avvocato, affermato, uomo stimato, come si è trasformato oggi dopo il suo incontro con il trascendente? Ha un altro pellegrinaggio da compiere dopo Santiago?
È una domanda che mi piace. Io non esito a dirle che, potendolo rifare, il viaggio lo rifarei domani mattina. Però è impossibile per me allo stato, perché innanzitutto c'è un problema atletico, non è una cosa da nulla fare a piedi oltre 800 chilometri,
certo.
E quindi tappe giornaliere una dietro l'altra, quindi è un problema di allenamento, ma soprattutto io mi pongo questo problema, che se per avventura potessi rifarlo, io forse non avrei le stesse emozioni che ho trasferito nel mio personaggio, il quale naturalmente eccita continuamente la memoria servendosi dell'ausilio di una digitale, perché non aveva minimamente in testa di raccogliere degli appunti per poi trasferirli in un libro eventuale, no. È andato così, nudo e crudo, senza essere preparato, e poi tutto quello che viene dopo è veramente un'avventura dello spirito, ed è questa la cosa che a me piace ancora di più, perché in questo viaggio il mio personaggio incontra veramente l'uomo, e l'incontro con l'uomo, con tutti i suoi valori, si manifesta in tantissimi modi. Ecco, per esempio potrei ricordarle questo, che lungo il cammino c'è sempre chi va avanti e chi viene dietro, quindi non si è mai soli. E allora la comunicazione, anche tra i giovani, a volte viene in un modo sorprendente. Al mio personaggio, per esempio, è capitato di riscontrare, come se fossimo veramente entrati in un clima medievale, ignari di tutti i mezzi di comunicazione attuali, come i telefonini, i palmari, eccetera, è capitato di osservare lungo il sentiero un biglietto scritto e messo sotto una pietra, un biglietto intitolato così, Dear George, e quindi scritto in inglese. Io non conosco
sì.
L'inglese, non
sì.
Ho neanche letto, ho soltanto, diciamo, raccolto l'impressione del momento attraverso la digitale. Questo solo per dirle come è veramente utile anche. Io lo consiglierei a tutti i giovani, a tutti quelli che anche in età non giovanile si possono permettere questa gioia, che è veramente una riscoperta di se stessi e soprattutto una riscoperta dei valori veri dell'uomo, al di là di tutte le convenienze sociali nelle quali ogni giorno siamo costretti a recitare la nostra parte.
Ci sono nella sua opera rimandi e citazioni note, storiche, importanti, tra le quali una di Cicerone, che alla domanda che cos'è la patria risponde: la patria è dove si sta bene. Ecco, allora io le chiedo: qual è e dov'è la sua patria ad oggi?
Oh, la mia patria ad oggi è quella dove io vivo, lavoro, dove sono nato, perché mi trovo bene, diciamo, sotto tanti aspetti, ma mi trovo anche male perché sono costretto a soffrire la contraddizione del mio tempo. E allora la cosa più importante per me è dare testimonianza di come si vive, di quello che si è fatto, di quello che si può fare, dell'impegno che si può profondere a beneficio della collettività. Questa possibilità nel luogo dove vivo non mi è negata, e quindi io in questo senso sto bene.
Non ci si può bagnare per due volte nella stessa acqua di un torrente, diceva sempre il suo personaggio nel suo romanzo, ma la memoria, l'analisi, l'intuizione ci aiuteranno, citando il suo libro, a seguire, così come l'hanno soccorsa a lei, al suo personaggio, e speriamo anche a noi, le rotte che vogliamo cercare, quelle invisibili dello spirito.
Dello spirito.
Io con questa frase la saluto e tra l'altro adesso lascerò, mentre appunto ci saluteremo, lascerò scorrere e leggere quest'ultima parte del suo romanzo. Io la ringrazio, ringrazio il dottor Gaetano Troisi che ci ha presentato Sotto le stelle della Galizia, diario di un laico a Santiago de Compostela per le edizioni Jacabook. Speriamo in un'altra sua opera, dottor.
Grazie, e la ringrazio Troisi. Tantissimo e ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguire questa mia breve conversazione.
Grazie, a presto.
Grazie a lei, grazie a lei.
Ma Gualtiero non poteva accettare una soluzione che non fosse ancorata alla sua razionalità. E questa continuava a somministrargli la sua versione che tutte le religioni, facendo leva sulla paura della morte, la vincono solo attraverso l'offerta di una verità indimostrabile ed eterna. E che per poterla assorbire e acquietarsi con la speranza della dimora ultraterrena riservata agli eletti, bisogna accantonare la ragione. E Gualtiero non poteva ordinare alla sua ragione di credere nella verità rivelata.
Wow.